40 anni di regione, bilanci e prospettive. 40 anni, riflettere e non celebrare, e per il futuro serve il ripopolamento. Di Pietro Simonetti. 40 anni della regione Basilicata e 150 anni dell'Unità d'Italia, due date importanti. Come scriveva Karl Kraus, l'origine determina la meta. Celebrare significa ricordare il passato, le tradizioni, ma se le tradizioni non si innovano possono diventare cimeli funerari. Credo che il passato ci possa insegnare come innovare partendo dall'esperienza, dagli esiti, perché la realtà si incarna di preparare il futuro. Ma qui tocca agli uomini e alle donne e quanti vogliono uscire da una fase segnata da ricordi, di successi ma anche di rinunce, apatie e da una vasta condizione di depressione sociale e politica. Due fatti importanti hanno segnato nel dopoguerra la Basilicata: i grandi movimenti di lotta per rompere il latifondo, utilizzare le risorse del territorio e quelle umane, strette nella morsa della miseria e dell'isolamento. Ma chi se ne ricorda? Infatti, una grande rimozione si è impadronita non solo degli storici, ma delle comunità. Come si viveva in Basilicata all'inizio degli anni 50? Diciamolo pure, si viveva male, anzi, non si viveva. Dovettero scendere in campo i lavoratori con i calzoni lisi e, come diceva Scotellaro, con le loro storie di sofferenza e di rinuncia. Sì, proprio loro, braccianti, contadini, i reduci tornati con la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale. Certo, contò molto la denuncia degli intellettuali, a partire da Levi, con il suo Cristo si è fermato a deboli, ma anche della crema dell'intellettualità italiana, confinata dal fascismo nella colonia penale di Marconia, Umberto Terracini, Camilla Ravera, e di tanti antifascisti che utilizzavano il calesse di Domenico Giannace. Nasce il movimento di rinascita. Si formano i gruppi dirigenti cattolici, comunisti, socialisti, che fondano partiti, sindacati, cooperative. Non si trattò di un fuoco di paglia, tipico del mezzogiorno post-unitario, rivolte ingenti, assalti ai municipi, ma invece di una iniziativa che fondò lo spirito pubblico nel mezzogiorno del dopoguerra, che preparò tutto quanto è accaduto nei decenni successivi con le grandi lotte per l'acqua, le infrastrutture, l'utilizzo di metano, le attività manifatturiere, le case popolari. Quindi il risanamento dei centri storici, l'alfabetizzazione, la rottura dell'isolamento, il miglioramento delle condizioni di vita. Le grandi vertenze, quelle degli anni 60 e 70 del post-terremoto, contro gli sprechi e le rapine, contro la criminalità e la gestione corretta delle risorse, le lotte per lo statuto dei lavoratori, per il superamento delle gabbie salariali, compreso il febbraio lucano, hanno questa matrice. Su questo sfondo agirono le forze politiche e democratiche e lo stesso scontro tra la sinistra e la DC, pur nella durezza della battaglia, e gli esiti negativi nelle ricadute negative delle clientele governative e della pena dell'emigrazione al nord e all'estero, che comunque cambiò la vita a diverse centinaia di migliaia di persone. Non perse mai di vista le persone, la loro condizione, la necessità di uscire dalla miseria. Al culmine di questa fase entra in scena la Costituzione della Regione. Lo Statuto della Regione, che taluni si sono improvvidamente candidati a cambiare, senza riuscirci, contiene tutto il passato descritto. I contenuti, come quelli della Costituzione italiana, sono di una innovazione profonda e rispettano la domanda di quanti pensavano, come ha scritto Carl Valentin, che il futuro era migliore. L'esperienza regionale tra normative, delibere, mozioni, piani di sviluppo, leggi, ha praticamente salvato la Basilicata. Diciamo che l'ha salvata incrociando le attese, le identità, i bisogni, intercettando le risorse statali e comunitarie. Diverso è il ragionamento sull'uso delle stesse e sugli sprechi e sugli errori, ma questo è un altro discorso. potremmo spingerci molto avanti nel descrivere non solo gli errori, anche quelli nostri, ma anche gli assalti alla diligenza di gruppi specializzati nella criminalità economica e nell'uso privato delle risorse economiche. Questo lo abbiamo descritto e denunciato prima che accadessero, Lucio Tufano ricorderà, in sede sindacali e del Consiglio regionale, e in particolare in un saggio scritto e pubblicato nel 1992 nella rivista Asterischi, intitolato Basilicata, non c'è più l'isola felice, itinerario della criminalità in Basilicata. Non solo denunce ma anche analisi, proposte per evitare la grande rapina perpetrata nel saccheggio delle risorse della Cassa per il Mezzogiorno e del post-terremoto, dei fondi comunitari, in particolare quelli per la formazione professionale, le infrastrutture. Tutto questo può essere rintracciato nelle nostre ricerche utilizzate nel libro di Gian Antonio Stella, Lo spreco, oppure negli articoli del Corriere della Sera, di Repubblica, in tanti quotidiani italiani ed esteri, come le interviste sul Wall Street Journal e nel recente libro di Antonello Caporale, Terremoti S.P.A. Basta inoltre sfogliare i giornali locali ed in particolare La Voce della Campania per comprendere la trama delle iniziative, delle proposte fatte, gli esiti. Interessa in questa sede segnalare i risultati, parliamo di quelli strategici, che hanno impedito che la regione fosse divisa, così come proponeva la Fondazione Agnelli. Vorrei ricordare qui alcune esperienze prodotte in Consiglio regionale ed in altri luoghi da chi scrive insieme a tanti altri che hanno creduto e credono all'importanza del rapporto tra lotte sociali, rappresentanza istituzionale e azioni per tutelare il territorio, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, creare buon lavoro e reddito. Abbiamo scritto prima della emigrazione, delle infrastrutture, della industria manifatturiera, che nonostante gli attuali punti di crisi, forse pochi sanno che è la più consistente nel Mezzogiorno, in rapporto alla popolazione. Ma come non ricordare che la Basilicata è stata una delle prime regioni ad avere la sua bandiera, il monumento ai Lucani nel mondo installato di fronte al Consiglio regionale, la realizzazione degli sportelli Basilicata all'estero, le sedi delle associazioni lucane nel mondo, valore patrimoniale circa 3 milioni di euro, la realizzazione del centro dei Lucani nel mondo Nino Calice con relativo museo, rimasto nei cassetti per 10 anni, il progetto Un computer in ogni casa e il Contact Center, che rivendico con orgoglio, l'installazione nell'atrio antistante la sala consiliare del Totem Eni, che in tempo reale indica il volume delle estrazioni di idrocarburi. Non ci sono esempi nel mondo di questo tipo. Quindi la contrattazione con Fiat, che voleva assumere personale con un raggio di 15 minuti da Melfi, poi estese a tutta la regione, la borsa lavoro, la lotta per il recupero del mal tolto nel post-terremoto che ha fruttato 200 milioni di euro tornati nelle casse dello Stato. Gli interventi formativi. Prima che sul Dipartimento Formazione e Lavoro calasse la scure dell'incompetenza e degli sprechi. Solo nel 96 al 2000 furono assunti, con il corretto utilizzo della formazione professionale, circa 6.000 lavoratori. Le politiche per l'emigrazione, una per tutte quella decisa con la giunta di Nardo di sostenere gli indigenti lucani in America Latina. L'intervento per i poveri denominato cittadinanza solidale, dal quale prima o poi qualcuno si accorgerà per i contenuti progettuali e non per la gestione. Per non parlare della gestione pubblica delle risorse idriche, dei servizi internet nel campo della sanità e di tante altre misure, come quelle per evitare arbitrati fasulli e commesse di servizi mai svolti o gestiti male. Centinaia di milioni di euro recuperate, come sa bene Raffaele Di Nardo, arbitrato la Calda, ICLA, diga di Pignola, Basento, eccetera, e tutte quelle legate al post-terremoto, e le revoche dell'articolo 22 della 219 a partire dalla Sinoro dei cinesi, e via elencando con le leggi di incentivazione industriale. Altra questione importante, la istituzione della università. Durante una trattativa a Palazzo Chigi sulla legge 219, fu Luciano Lama, con altri dirigenti di CISL e UIL, a raccogliere le nostre richieste. Così ottenemmo dal governo l'Università della Basilicata. Una grande soddisfazione. È vero, si poteva e soprattutto si potrebbe fare di più. Non si è riusciti negli ultimi anni a realizzare misure per il lavoro e politiche industriali, nonché l'utilizzo ottimale delle risorse energetiche, nonostante il primo accordo stipulato dalla regione con un colosso petrolifero come l'ENI, accordo unico in Italia, che ha dovuto e dovrà ancora contrastare la sua presenza in Basilicata. Ma questo ragionamento prende le mosse dal fatto che sussiste tuttora in Basilicata una incultura industriale. Ci sono settori, gruppi, persone che semplicemente odiano l'attività manifatturiera, nel senso che sono più portati alla rendita fondiaria, specie quella marginale, in una parola a costruire palazzi per case costosissime ed effettuare colate di cemento e opere pubbliche. Qui il profitto è sempre a doppie cifre, mentre nel settore manufatturiero, come è noto, gli utili operativi sono al di sotto. Affrontiamo il nocciolo della questione. Entriamo nel campo del rapporto tra sviluppo e sottosviluppo. Per lo sviluppo industriale ci vogliono dei prerequisiti, come insegna l'economia politica. Le risorse ci sono, umane e materiali, ma non ci sono quelle imprenditoriali, perché a differenza del primario e del terziario, l'industria ha bisogno di idee, brevetti, ricerca, capitali, conoscenza dei mercati. Ci deve essere una ragione che spieghi il fatto che, a differenza di regioni come Marche, Abruzzo, Puglia, gli imprenditori edili qui da noi non abbiano fatto carriera, nel senso che in queste altre regioni si è passate dal mattone al cemento al settore manufatturiero gestito da imprese locali. Eppure queste regioni non hanno le risorse umane e materiali che abbiamo noi. Tanto per fare un esempio, qualcuno sa dove vengono lavorati i derivati del petrolio lucano che escono dalla raffineria di Taranto e che si inoltrano nei percorsi della farmaceutica, della cosmesi e della componentistica con i polimeri? Basta non andare lontano. Livorno, Marghera ed altri centri del Veneto, della Lombardia e della Liguria. La domanda è: perché non si fa nulla per trasformare i derivati in Basilicata? Si tratta, come detto, di una industria pulita, ad alto valore aggiunto e occupazionale. Torniamo al quarantennale per ipotizzare il futuro di questo passato, un futuro che non sia stupido. Se è vero che il passato è prologo, alcuni segni di questo presente, in particolare nessuna iniziativa sociale di massa, strutturata con piattaforme ed obiettivi, la mancanza di una coesione politica, pur tra la differenza tra maggioranza e opposizione. Uno sfrenato individualismo e leaderismo che comprime l'agire politico. E lo residua all'inefficacia in un quadro nazionale e mondiale, dove trionfa il tempo reale e le tecnologie della comunicazione. In questo quadro la regione, le Basilicate, potranno giocare un ruolo affrontando il tema decisivo e del tutto sottovalutato e ignorato della questione demografica. Infatti la Basilicata sta lentamente morendo demograficamente. De Filippo dice: le piccole regioni sono belle, ma la bellezza va curata e qui la cura comporta la sostituzione con immigrati e emigranti di ritorno circa 70.000 persone che perderemo nei prossimi 7-10 anni sulla base delle stime effettuate da Migrantes. Si tratta di un nodo decisivo. Senza il ripopolamento il futuro presenterà il suo conto: meno scuole, meno forza lavoro, meno servizi, meno reddito ed altro ancora. Celebrare è ricordare, abbiamo detto, ma con il ricordo avanzi anche la riflessione, spurgata da una convegnistica futile e da un chiacchiericcio che premia il lamento, il pettegolezzo, i gruppi amicali. C'è un'attesa che incentiva la depressione. Bisogna frequentare il saper dire ed il saper fare. Il caso giocherà pure il suo ruolo, ma come scrive Bacone, la ricerca, lo studio, la documentazione è una specie di battuta di caccia e gli esiti sono la selvaggina. Abbiamo bisogno di una buona caccia, le armi del sapere, dell'esperienza, del patrimonio di lotta, che ha evitato la nascita della quinta mafia. Ci sono, l'importante è utilizzarle. Nell'ultimo libro di Antonio Pascale, Bisogna fare qualcosa, è delineato un percorso sul fare. Ma cosa? Ecco cosa, riprendere la strada che presero i braccianti, i contadini, gli studenti e gli intellettuali, con l'esperienza della lotta per la terra e le trasformazioni, la lotta all'analfabetismo. Ma occorre anche innovare nell'attività legislativa e riorganizzare la pubblica amministrazione, a partire da quella regionale. Ci sono troppe sacche di oblio e di alcuni, pochi, dirigenti che piegano le norme al volere di clan e gruppi amicali di potere per mettere in discussione la legalità e la trasparenza. Il diritto si trasforma in favore, il mancato diritto in diritto. Occorre anche valorizzare tanti onesti e operosi lavoratori ora schiacciati dalla morsa delle basse retribuzioni e da una organizzazione del lavoro superata. Mentre si tagliano budget, si riducono le spese, si mantengono inalterate, anzi, si aumentano le retribuzioni dei dirigenti. Alcuni dirigono se stessi o sono talmente occupati col nulla, essendosi lealmente separati dal lavoro, e si creano nuovi livelli retributivi. La riorganizzazione della pubblica amministrazione è uno dei temi assolutamente prioritario, perché il declino gestionale è sotto gli occhi di tutti. Ma c'è anche la questione essenziale della qualità dell'attività normativa, che procede senza una reale verifica a monte della predisposizione ed a valle nell'attuazione. È auspicabile, inoltre, che il costituendo centro regionale di documentazione, al momento non vi è un luogo dove si può fruire di documentazione, testi e quant'altro legato all'attività della regione, visto che il centro di documentazione e la biblioteca del Consiglio è chiusa da 5 anni, con documenti e libri che riposano placidamente negli scatoloni. Da noi proposto nell'ambito del quarantennale, possa anche recuperare i documenti colpevolmente smarriti da qualche dirigente, in particolare quelli del post-terremoto. La memoria va curata e valorizzata. La Basilicata non può diventare una regione di smemorati e di senza storia. Il mio impegno, con altri compagni, in Consiglio regionale e negli altri ruoli, è rintracciabile nelle leggi, provvedimenti, proposte, progetti, misure. Un'attività che rivendico con orgoglio. La Regione mi ha dato molto, come il sindacato. Ho cercato di lavorare anche per rappresentare gli interessi di chi lavora e non ha voce. Sono entrato in fabbrica a 15 anni come apprendista metalmeccanico. Da questo luogo, assieme ad altri 600 giovani lavoratori, ho conosciuto l'importanza del salario e la dignità della lotta per cambiare le condizioni di vita e di lavoro. Non posso che essere soddisfatto delle mie esperienze dentro la comunità del lavoro e delle istituzioni. Abbiamo imparato molto e ci siamo spesi come dovevamo e pensavamo. Abbiamo dato e ricevuto. Continueremo nella prospettiva di un rinnovato inizio. Juan Antonio Farenga, uno dei figli dei fondatori lucani del Boca Junior, mi ha detto recentemente: «Dovremmo andare avanti, ce la possiamo fare, per fare della Basilicata quello che mio padre ha fatto per il Boca».